Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È sceso il silenzio, piazza San Pietro, perché le campane a morto rendono pubblica la notizia che il Papa è morto. Questo è il gruppo di persone che stanno pregando, si sono messe all'ombra dell'obelisco. Finora non c'era stato nessun segnale che desse notizia che è morto il Papa, ma questa campana mi sembra assolutamente la prima comunicazione ufficiale in piazza della morte del Papa. Parto da un po' lontano. Oggi sui giornali già ci sono tutti i plastici su quello che sarà il funerale del Papa, quello che sarà il seppellimento del Papa, già ci sono tutti i santini con tutti i cardinali che faranno il nuovo Papa, già sappiamo tutto su quello che accadrà da qui a un mese, più o meno, meno naturalmente, chi sarà il prossimo Papa. Però voglio raccontarvi una cosa, è una mia esperienza personale. Io forse l'unico privilegio che ho nella vita è abitare vicino a San Pietro e ogni volta che mi arriva la notizia che riguarda un Papa, esco di casa, corro, in 10 minuti sono a Piazza San Pietro. L'ho fatto la notte del 2 aprile 2005, quando già vedevo passare folle di persone lungo Viale Angelico sotto casa mia, erano tutti lì in piazza a pregare per la salute di Papa Wojtyla, e andai lì appena si seppe che era morto e vidi scendi delirio, cartelli, santo subito, tutti lo volevano santo, e era la notizia che lui fosse morto dopo l'agonia data da pochi istanti. Il tempo di andare a piedi da Viale Angelico a Piazza San Pietro, 10 minuti, correvo allora, non avevo male alle ginocchia. La stessa cosa ho fatto ieri mattina, verso le 10 è uscita la prima agenzia che il Papa era morto e sono corso a Piazza San Pietro. E a Piazza San Pietro dalle 10:20 di mattina fino a mezzogiorno, momento che vi ho trasferito, che ho registrato con il mio telefono, in cui hanno cominciato a suonare le campane a morto, era come se fosse successo nulla. Consueta fila di persone per la Porta Santa, viaggi organizzati, arrivano con i pullman, partono a scaglioni con la croce davanti, entrano e escono dalla Porta Santa come se nulla fosse. La piazza era completamente deserta, era il giorno di Pasquetta, i romani se ne andavano fuori a mangiarsi le fave col pecorino, i pochi stranieri ancora non arrivavano a San Pietro, girellavano lì per la piazza, si facevano i selfie, le solite consuete attività di turista bighellone, che San Pietro è una delle tante tappe di un velocissimo tour pasquale di Roma, quindi si fanno le foto, si fanno i selfie. L'attrazione massima erano due germani reali che sguazzavano dentro la fontana, tutti andavano a fare le foto alle paperelle, ma io provavo ad andare in giro e dire: ma lo sapete, è morto il Papa, ma pochi lo sapevano, qualcuno guardava il telefono, c'erano solo le battenti, difficile guardare il display di un telefono sotto il sole a San Pietro. Poi man mano vedevo dei gruppetti di suore, tutte straniere, tutte suore, penso filippine, sudamericane, che si guardavano con i telefoni in mano e dicevano: ma che dobbiamo fare? E si erano messi, quelli diciamo devoti, ma saranno stati 20 persone, all'ombra dell'obelisco in Piazza San Pietro, che almeno non si scottano dal sole, e stanno lì composti, non sapevano che fare, però ancora non pregavano. Poi hanno chiesto la consulenza di un gruppo di pretini, tutti belli, azzimati, eleganti, carini, giovani, ben vestiti, penso tedeschi, o forse irlandesi, non lo so bene, hanno delle barbe rosse, e ragionavano sul da farsi. E poi finalmente a mezzogiorno è cominciato a suonare la campana a morto, e allora sono messi lì all'ombra, hanno cominciato a pregare un po' insieme, qualcuno si è messo in ginocchio in mezzo alla piazza, delle signore dicevano: ma come, non hanno messo nemmeno un drappo nero sul davanzale, abituati ai funerali di casa loro. Questa è la mia cronaca, questa è la differenza, questo è il punto di partenza, voglio partire oggi. Mi domandavo, in un momento di così intensa e velocità di comunicazione, in un momento in cui muore un Papa, il cui elemento distintivo è quello di essere un Papa che andava sempre in televisione, un Papa ipercomunicativo, un Papa che ha rotto tutti i protocolli, era il Papa della comunicazione, tutti l'hanno visto più che come un Papa, come un amico. Questa mattina ho visto pianti del coccodrillo, di mangiapreti incalliti che dicono: per me è come se è morto un amico, una persona amica, e via dicendo. Quindi è un Papa che aveva colto comunque una sorta di legame emotivo con la gente. Ma è possibile che in Piazza San Pietro, dalle dalle 10 a mezzogiorno nessuno avesse messo nemmeno un segnale, nulla si sapesse, e nessuno sapeva che il Papa era morto. Io da questo vorrei proprio partire. C'è qualcosa che probabilmente rappresenta un elemento di novità rispetto a tutte le storie di tutti i papi. Io ne ho visti un po' di papi, ho visto poi l'interminabile conclave da cui poi è uscito Papa Benedetto, che si affacciò con la tonaca nera che gli usciva fuori dal vestito papale, e tutti in piazza, alla metà non sapeva nemmeno bene chi fosse. Ho visto poi anche il passaggio tra un papa e l'altro. Ho visto la coesistenza di due papi, una cosa strana, non si capiva bene. Sì, uno il papa se n'era andato con l'elicottero come nel film di Dan Brown, ma però dopo è ritornato, parlano tutti e due, un imbarazzo totale. Poi ho visto quest'ultimo papa che ogni tanto la domenica parlava, la gente andava lì, acclamava, venivano i gruppi. Ma perché abita qua vicino? È sempre la stessa minestra. Ecco, vorrei sapere invece cosa c'è di diverso in questo tipo di narrazione, che oggi non è tanto finito la kermesse televisiva, oggi tutte le televisioni sono lacrime e pentimenti, vedo persone che pur di andare in televisione piangono un papa di cui probabilmente non hanno mai capito nulla o non ne sanno nulla. Provo a capire, c'è un elemento di originalità? Ecco, per capire questo ho chiamato due persone, probabilmente sono quelle che ancora non mi sembra che sono mai apparse in nessun talk televisivo, non l'ha chiamato in nessun giornale, o pochi giornali probabilmente li chiameranno, perché sono quelli che hanno una loro intrepidezza di giudizio e non devono assolutamente dimostrare nulla, e quindi li saluto pensando, sperando che siano in questo momento in onda. Lucetta Scaraffia, ci sei? Buongiorno.
Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
E Giorgio Meletti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Gianluca.
Allora, Lucetta Scaraffia la conoscete, è stata nostra ospite, è una storica, giornalista, ha scritto recentemente un libro sulle otto mistiche laiche del Novecento, un libro interessantissimo, di cui abbiamo parlato, ma ha parlato anche di abusi sessuali del clero in Italia con Agnus Dei, insieme a Anna Foa e Franca Giansoldati, Atti impuri, la terza. Giorgio Meletti mi ha colpito ieri perché ho letto il suo editoriale su Appunti di Stefano Feltri, che è la newsletter che guardo con continuità, è un giornalista, ha lavorato al Corriere della Sera per il Fatto Quotidiano, insieme a Stefano Feltri e Federica Turn è autore del podcast La Scomunica, che è prodotta appunto alla newsletter Appunti, ne abbiamo parlato, è dedicata al caso degli abusi che ha coinvolto Marco Ivan Rupnik, il teologo artista, un grande pittore, un grande artista, ma un abusatore di monache, e questo è sempre stato un elemento di grande imbarazzo, perché pare che la sua centralità non sia mai scomparsa in Vaticano. Aveva fatto un altro podcast, La Confessione, che ancora era un'inchiesta sul il malessere della Chiesa nei confronti degli abusi sessuali. Però inizio con Lucetta Scaraffia. Allora, Lucetta, che sia morto il Papa non è una notizia, perché era un Papa che era già fuori comunque dalla sfera di poter influenzare, parlare e dire. Un Papa afono nel momento apicale di un giubileo che accade ogni 25 anni, il momento in cui il mondo sta cambiando. Ecco, quale impressione ti ha dato te invece questa ultima fase di Papa Francesco?
Guarda, è molto ben descritta dal discorso che hai fatto prima su Piazza San Pietro, cioè da una parte il Vaticano che era diventato incapace di seguire una prassi tradizionale che dava notizia della morte del Papa, cioè le campane a morto sono suonate in ritardo, non si sapeva.
Due ore di ritardo, ecco, nessuno sapeva nulla, nessuno. La gente chiedeva le guardie, ma è morto il Papa, nessuno sapeva dire niente, silenzio.
Questa cosa qua è un segno che era stata rotta una tradizione millenaria, direi sicuramente secolare, di prassi che doveva seguire la morte del Papa. Perché, ed è il segno da una parte di come Francesco abbia rotto tutte le tradizioni e dall'altra come appunto non sia neanche tanto conosciuto e amato poi all'interno della Chiesa, mentre invece fuori della Chiesa, sempre come hai detto giustamente, nei giornali tutti incalliti, mangiapreti, atei, non fanno che parlare bene di Francesco, dire sentirò la sua mancanza, sono disperato senza Francesco. Questo è proprio un po' il quadro fondamentale, cioè la fine, proprio lo specchio di che cosa è stato il pontificato di Francesco, cioè un pontificato tutto diciamo rivolto ai media, tutto rivolto a creare un'immagine pubblica, ma non della Chiesa, del Papa. Cioè, Francesco si è costruito un'immagine sua, infatti non pullulano le autobiografie, interviste in cui raccontano la sua vita, sempre tutte centrate sul Papa. La figura del Papa non aveva mai avuto una centralità così forte pubblica come durante il pontificato di Francesco. Poi continuamente, non solo ha fatto continuamente presenze in piazza, in discorsi, come un po' tutti i papi, però ne faceva una al mese, si può dire, di novità per stupire, per riattivare l'attenzione.
Quando era un po' la tecnica degli influencer, qualcosa di fortemente rituale. Ti crei un meme su te stesso, che di te stesso si parli in questa maniera, e di questo poi si va avanti. Però guarda, la sintesi è questa, che quando tutta l'attenzione è basata su una sorta di demiurgo comunicatore, quando si spegne lui intorno non c'è niente, non si accende nulla. E questa più o meno mi sembra che è uno dei temi centrali nel pezzo di Giorgio Meletti, del Giorgio Meletti che ho letto ieri. Giorgio, esattamente quello che hai anche scritto te più o meno, che oggi nessuno dice, perché naturalmente nessuno vuole infierire parcio sepulto, figuriamoci, però certe cose vanno dette.
Beh, sì, vi faccio notare una cosa a proposito del curare l'immagine di se stesso più che della Chiesa, è il fatto che a un certo punto si è spento tutto. Ieri si è veramente spento tutto. Sono andato per curiosità a vedere che esattamente 20 anni fa, la sera che morì Papa Wojtyła, Bruno Vespa fece il consueto specialone di Porta a Porta, fece 8 milioni di spettatori. E ieri sera, dopo 20 anni, Bruno Vespa ha fatto 2 milioni e 4 di spettatori. Cioè la gente in realtà, diciamo, infatti è curioso il fatto che Francesco è pianto e rimpianto dagli atei, che questa accusa, molti suoi detrattori l'hanno accusato di aver trasformato la Chiesa in una ONG. In effetti quello che succede è che, diciamo, il suo pontificato, che si è presentato ed è stato cantato, devo dire, dalla stampa italiana più che da quella internazionale, come un papato rivoluzionario, riformista, eccetera, in realtà non ha assolutamente fermato la secolare tendenza della Chiesa a dissolversi, perché i cattolici sono sempre meno in Occidente, sono sempre meno, e Francesco non ha avuto nessun risultato nel fermare questa inesorabile erosione.
Non è che la laicizzazione della società, che è l'elemento fondamentale di chi si pone il problema da un punto di vista di un'istituzione religiosa, sia stata in parte fermata? I laici si sono dimostrati piacevolmente colpiti e attratti alla figura del Papa, a cominciare da Scalfari, con tutto quel pianto del coccodrillo enorme che è stato fatto, e via dicendo. Però alla fine non è che è cambiato molto. Se la Chiesa parla di spirito, parla di salvezza, parla di religione, alla fine che il Papa sia simpatico, carino, tutti lo vogliono in televisione, tutti dicono quanto è simpatico, quanto è bravo Papa Francesco, l'effetto non può essere questo. Muore una persona in odore di santità, è chiaro che la popolazione corre, io mi ricordo, tutti a farsi le foto davanti alla reliquia per prendere la reliquia digitale. Muore un nonno, dice: povero nonnino, è morto, ma era anziano, ha fatto una bella vita, è morto, ci dispiace tanto, ci piangiamo, lo seppelliamo, ma è nell'ordine naturale delle cose.
Se posso aggiungere una cosa in questo senso, appunto, forse anche se la cosa è paradossale, può sembrare quasi irrispettosa, però diciamo c'è una verità, cioè Bergoglio è stato molto popolare tra gli atei o tra i miscredenti, perché in fin dei conti è stato lui, si è voluto proporre come il primo papa anticlericale della storia. Cioè un papa che arriva a Roma e dice che a Roma la curia sono tutti corrotti, no? Cosa che ha detto il Papa, non è che l'ho detto io.
Ha anche detto c'è troppa froceria nella Chiesa, che, detto da un Papa, siamo tutti d'accordo, ne abbiamo parlato a lungo, ma detto da un Papa è un po' destabilizzante.
Sì, però se posso fare una distinzione sottile, diciamo, essere omofobo può anche rientrare nelle caratteristiche del pensiero cattolico, diciamo così. Il paradosso vero è dire il Papa che arriva e dire che i cardinali che lo circondano, che lo hanno eletto, sono corrotti, più o meno tutti, cosa che poi ha avuto un effetto concreto nella incredibile vicenda del processo al cardinale Becciu, che è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere, però come simbolo delle contraddizioni del pontificato di Bergoglio, si appresta a entrare trionfalmente in conclave, perché nell'andamento un po' schizofrenico del governo Francesco non gli è stato inibito.
Siccome il tema adesso è delicato, entriamo in merito proprio a questioni, sì, circostanze e fatti, diamo un attimo la linea alla borsa, se no ci interrompiamo, riprendiamo proprio da qui, tra un istante. Allora, molto velocemente, stiamo parlando di Papa Francesco, stiamo parlando dell'uomo, visto che la figura che più oggi contamina le cronache, le attenzioni, i commenti, è proprio quella dell'uomo, lasciando poi gli aspetti teologici, spirituali a chi ha competenza, a chi ha interesse a trattarli. Abbiamo Francesco, un ascoltatore. Buongiorno.
Sì, intervengo per quanto riguarda la questione statistica della riduzione dei credenti. Intanto non so i dati se sono riscontrabili, ma certo non si può risolvere in pochi anni questo problema in Occidente, e soprattutto credo che il problema non sia del Papa, ma anche di tutto quello che sta sotto, anche perché non credo che si possa letteralmente imputare a una persona che ha cercato di portare la fede nel mondo, ancora di più la mancanza di fede.
Nessuno ha parlato di mancanza di fede, si è parlato semplicemente perché è lecito esprimere dei giudizi su una persona che si espone molto mediaticamente, che è stato centrale nel pontificato di Papa Francesco, la figura Papa Francesco. Questo abbiamo detto semplicemente. Poi sul numero dei fedeli statistici non lo so, non mi sembra di vedere una rinascita di spiritualità, di adesione, di sincera appartenenza. Queste sono sensazioni. Allora, Lucetta Scaraffia, ci eravamo interrotti su una critica che faceva appunto il nostro collega, dicendo che in qualche maniera, poi l'ho letto nel suo articolo, Francesco faceva le leggi, poi era il primo a disfarle. Il caso Becciu probabilmente, sì, è stato un grande evento che alla fine si è risolto in nulla. Il fatto che sta nel conclave a eleggere il nuovo Papa lo dimostra.
Beh, il fatto che è assolutamente un processo che ha stabilito che lui non aveva rubato, che non era responsabile di un cattivo affare finanziario della Segreteria di Stato, è stato condannato comunque a 5 anni. Questo per un intervento diretto di Papa Francesco, che non accettava di smentire la sua condanna che aveva fatto immediatamente appena ha ricevuto, diciamo, le notizie di un giornale scandalistico, aveva chiamato Becciu e le aveva privato della berretta cardinalizia, l'aveva privato del suo posto, del suo ruolo, l'aveva, diciamo, giudicato colpevole prima del processo. Quindi quando si è capito che il processo invece l'avrebbe portato all'assoluzione, è intervenuto pesantemente perché venisse comunque condannato. Naturalmente non è stato accettato da tutti, era evidente che era un procedimento giuridicamente nullo e che non poteva essere accettato, infatti adesso viene riconosciuta l'innocenza del cardinale Becciu. Però in questo modo Papa Francesco pare molto, io ho visto che anche i telegiornali l'hanno detto, come un papa che voleva riportare l'onestà nel Vaticano e che non guardava in faccia nessuno, neanche in faccia un cardinale. Peccato che quel cardinale lì fosse innocente, però ecco qui c'è un po'
perché tutto allora non ha guardato in faccia anche a Marco Ivan Rupnik, che è un caso eclatante, ne parlano le Iene, quello... quindi è sotto gli occhi di tutti, però non c'è stato un pronunciamento a quel punto
perché
di vista.
Era un amico suo Rupnik. Il papa ha fatto sempre una grande differenza fra i suoi amici e gli altri. Allora, i suoi amici sono sempre vissuti in un regime speciale, per cui anche se colpevoli venivano protetti. Anche il vescovo Zanchetta, un vescovo argentino amico del papa, che è stato condannato in Argentina a più di 4 anni di prigione per abusi sessuali su minori, è stato protetto dal papa e credo che più o meno tuttora si trovi in Vaticano e non in prigione, cioè per evitare che finisse in prigione, l'ha protetto, l'ha chiamato a sé e l'ha protetto. Ora, questo da parte di un papa che deve garantire che gli abusi vengano pagati e che vengano puniti gli abusatori, mi sembra molto grave, francamente, anche se l'amico suo è un abusatore.
Però Lucetta, mi dai atto che è passata però una narrazione per quel papa che ha messo in riga tutti i cardinali, facendo ordine, che andava, poverino, dormiva nel letto a una piazza a Santa Marta, ha rinunciato al lusso, ha bastonato i cardinali, ha finalmente detto quello che bisognava dire, e questa realtà che in effetti non ha fatto poco o nulla di tutto questo.
Pazzesca fra l'immagine e le parole, perché anche parole contro gli abusi di ogni genere e tipo, e la realtà, cioè c'è un abisso fra queste due dimensioni nella vita di Papa Francesco. Ora chi era vicino, anche i fedeli che se ne accorgevano, hanno visto che mancava completamente la solidità anche delle riforme, dei propositi di Papa Francesco, non avevano solidità, infatti non avranno alcuna conseguenza propositi, le sue idee, le sue scelte, però al momento hanno avuto grande successo, è tutta immagine, cioè io ho l'impressione che questo pontificato si risolva in un'immagine che però fatalmente svanirà quando si capirà che all'immagine non corrispondeva nulla, oppure peggio ancora cose sbagliate come il processo Becciu.
È stato interrotto, ma sarebbe stato il grande evento di questo giubileo. Giubileo che dico in tono molto minore rispetto all'altro giubileo, lo dico sempre da osservatore di chi abita vicino al Vaticano, della santificazione gloriosa di un bambino poverino morto di leucemia, che sarebbe diventato il santo di internet con un'esposizione di un bambino mummificato a Assisi, delle cose che da una parte appartengono a momenti ormai lontani e remoti dalla Chiesa, dall'altra parte sembrano alimentare questa idea di voler per forza cavalcare in questo momento la tigre della grande esposizione mediatica. Giorgio Meletti, tu nel tuo pezzo però parli di episodi ben precisi, vuole entrare in episodi ben precisi, proprio dal punto di vista giuridico, di leggi fatte ma poi da lui stesso contraddette.
La più clamorosa recente è questa strombazzata nomina di una donna, di una religiosa al governatorato del Vaticano. Quando la legge fatta dallo stesso Papa Francesco un anno e mezzo prima stabiliva che quel posto ci deve andare un cardinale, quindi un maschio, un cardinale. Appunto, il paradosso è sempre questo, cioè le regole. Cioè, non è che c'è stato, come dire, non è che il congresso del PD ha approvato la mozione per dire come si elegge il capo del governatorato del Vaticano, l'ha fatta il Papa, che tra l'altro è un sovrano assoluto, detiene il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Lui fa la legge, poi annuncia di aver nominato la suora. E lo dice col tono di quello che fa un gesto rivoluzionario, ma perché non ha cambiato la legge anziché nominare in maniera tecnicamente illegale la suora? Questo è tutto il suo pontificato, è fatto di gesti di questo genere, cioè lui si proclama rivoluzionario di una chiesa della quale io non faccio parte, lui era il Papa.
Cioè, infatti, lui era il capo assoluto e poteva a quel punto fare quello che vuole. Lucetta, quest'ultimo tema penso sia vicino alla tua sensibilità, al tuo campo di studio, tu come te lo spieghi?
Sì, io vorrei ancora sottolineare una cosa rispetto a questa suora capo del governatorato, che se lui avesse cambiato la legge sarebbe stato veramente un gesto rivoluzionario, perché avrebbe aperto la porta a tutte le donne per questo ruolo, mentre invece facendo una eccezione che lui si è permesso di fare, ma mantenendo quella legge, Suor Petrini rimane un'eccezione e non ha aperto la porta alle donne. La porta alle donne si apre quando si cambiano i regolamenti, non quando si mette una suora qua e là facendo un'eccezione. Tutte queste eccezioni possono essere cancellate in un baleno. Ecco, io penso che queste donne che il Papa ha nominato in luoghi apicali del Vaticano sono tutte donne, intanto sono sole in una marea di uomini, quindi non contano nulla di fatto. Gli uomini sono preti, vescovi, contano più di loro. Poi, per esempio, quella che è più importante, che è quella che è prefetto del Pontificio Consiglio dei Religiosi, che è quello che unisce i religiosi di tutto il mondo, Suor Brambilla, gli ha messo accanto un pro-prefetto che non esisteva, non è mai esistito come figura istituzionale, che è un cardinale. Ora chiunque capisce che una suora deve obbedire a un cardinale, quindi è finta.
Senti, poi, no, tu mi devi spiegare una cosa che non mi è chiaro. Tu sei più... Allora, io trovo legittimo che la Chiesa rimanga sulle posizioni su cui è sempre stata nei millenni, che la Chiesa non voglia le donne dentro la Chiesa avere ruoli lì. Non c'ho nulla a dire, non mi riguarda, non è una cosa che riguarda me. Ma perché allora a questo punto dare la parvenza di un'apertura, come anche diciamo sulle persone omosessuali la stessa cosa? Chi sono io per giudicare i gay? Poi naturalmente sotto sotto parlava, sì, della frociaggine della Chiesa con un disprezzo, sì, che non avrebbe avuto nemmeno una persona presa per strada così a caso fuori di uno stereo. Capito? Ecco, perché questa doppia valenza? Mantenere forte il presidio, che è giusto, lecito, nessuno avrebbe nulla da dire, sì, però farsi vedere che in realtà sia un'apertura, perché?
Per motivi pubblicitari, diciamo così, per apparire di rottura, per apparire riformatore quando le riforme non le fa. Ecco, questo è tutta un'immagine, è stato un abilissimo costruttore di immagini Papa Francesco, ma di veri atti rivoluzionari ne ha fatti molto pochi, quasi nessuno, perché sono tutte frasi dette così per piacere, ma non vere. Per cambiare la morale della Chiesa sugli omosessuali bisogna riflettere, cambiare il catechismo, cambiare il diritto canonico e dire anche ci siamo sbagliati, la Chiesa per secoli si è sbagliata sugli omosessuali, perché è quella la verità, bisognerebbe dire quello. Ora nessuno ha intenzione di farlo, quindi quelle frasi che ha detto Francesco sono delle frasi assolutamente così buttate là per piacere, ma non hanno nessun riscontro con la realtà, come questo discorso sulle donne, che non ha costruito un vero cambiamento. L'unico vero cambiamento della condizione femminile che gli è stato chiesto da un'organizzazione di suore, l'UISG, un'organizzazione di suore superiori generali che hanno che hanno una direzione eletta democraticamente, quindi che rappresentano veramente le donne nella Chiesa, gli hanno chiesto il diaconato, che venisse riconosciuto alle donne il diaconato, e Francesco ha fatto prima una commissione, la commissione ha prodotto un documento, lui l'ha secretato e ha fatto una seconda commissione. Tutti sanno che per non prendere le decisioni si fanno tante commissioni per non prendere una decisione, è un'antica pratica.
E oggi naturalmente di quello sarà un argomento ormai archiviato e chiuso, perché il nuovo Papa avrà da mettere le mani in ben altre cose. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Flusso di cassa, conti, solleciti, basta! No stress, Sibyl. Sibyl è la soluzione che migliora la gestione della tua impresa. Scopri la nostra offerta su sibyl.com. Sibyl.
Melog. Allora ringrazio Paolo Corleone, Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono con due colleghi a parlare, visto questa trasmissione ha come sottotitolo Il piacere del dubbio, ci poniamo qualche dubbio rispetto alla geografia esplosiva e generale, ma non perché ce l'abbiamo con il Papa, ce l'abbiamo con la Chiesa, semplicemente per dare una completezza, tutto ciò che è geografico, il Papa che viene dalla fine del mondo, il Papa degli ultimi, così lo leggete in qualsiasi giornale e lo seguirete per una settimana, visto che ci saranno 5-6 giorni di lutto, tutti i giorni quotidianamente. Qualcosina ci si pone qualche dubbio, visto che è una persona che si è molto esposto come essere umano, noi parliamo dell'essere umano, poi di quello che è il sacro ufficio, il suo mandato di essere tramite con l'assoluto, questo non riguarda in questo momento dei modesti osservatori come sono io. Ricordo che sono con Giorgio Meletti, giornalista che collabora al newsletter Appunti Stefano Feltri, che ha lungamente scritto e prodotto anche podcast su quelli che sono, diciamo, i casi più sconvolgenti di abusi sessuali nell'ambito della Chiesa, e Lucetta Scraffi è una storica, una giornalista che si è occupata recentemente di 8 donne mistiche laiche del Novecento, donne che hanno raggiunto vette sublimi della mistica lasciando tracce, scritto, donne convertite, donne che non sono nate suore, condannate a essere suore, ma sono state naturalmente totalmente ignorate dalla Chiesa. Io comincio proprio con Giorgio Meletti e faccio il domandone finale che faccio a tutti. Io adesso non voglio entrare nello specifico perché già mi sembra di vedere un videogame con tutti i cardinali belli, colorati, pronti, ognuno c'è la biografia, partirà il grande gioco fra qualche giorno. Ma secondo te quale sarà, diciamo, il lascito di Papa Francesco, o al contrario ciò che dovranno far dimenticare prima possibile il Papa Francesco, chiunque sia il nuovo Papa? Non ci saranno legami diretti, i papi precedenti hanno sempre cercato un legame con i loro predecessori, sarà così anche per chi verrà dopo Papa Francesco?
Io credo di no, nel senso che è stato un pontificato così stralunato, stravagante, che è difficile anche solo proporsi in una linea di continuità. Un tema che sicuramente si pone in molti dei cardinali che entreranno nel conclave è quello esattamente del ripristino della legalità, delle regole. Cioè, dare,
cioè andrà destrutturato, Chiesa. Papa Francesco andrà destrutturato, lentamente destrutturato.
Sì, ma ha destrutturato in una maniera che non è stata liberatoria, ha trasformato, diciamo, per esempio adesso senza entrare nel tecnicismo, ha svuotato i poteri la segreteria di Stato e li ha centrati tutti su di sé, cioè lui in realtà ha governato la Chiesa in modo dispotico generando in molti cardinali, in molti prelati della curia la paura, perché diciamo i casi, non c'è solo Becciu, i casi di persone che sono state azzerate dalla sera alla mattina perché magari di questo è quello che realmente si dice intorno al conclave, Bergoglio era, è stato un papa che gli riferivano che Tizio aveva parlato male di lui e lo licenziava. Si potrebbe fare una lunga lista di nomi, ma vabbè, a questo punto no, non è più il caso. Quindi c'è il tema di restituire alla Chiesa un sistema di regole in cui si possa vivere, chi ha fatto quella scelta, condurre la propria vita sacerdotale, da vescovo, da cardinale, senza essere indotto, come molti sono stati.
Tu non sei un baciapile, no, lo dico perché la gente pensare. Scusa Giorgio, l'ultima, non sei un baciapile te, nel senso non sei una persona cioè lo dici da laico che osserva, perché c'è tutto un fronte che si augura una restaurazione, finalmente la Chiesa torneremo alle babbucce d'oro rosse e alle tiare dei papi precedenti. Tu lo dici da un punto di vista laico,
solo
lo dici
per i funerali, non so.
Va bene, è semplicemente per chiarire la tua posizione. Allora, Lucetta Scaraffia, te faccio la stessa domanda. Sarà un bagaglio difficile, andrà cancellato, distrutturato, cioè sarà come, diciamo, l'eclissi dei Ferragnez, l'eclissi di Papa Francesco?
Penso di sì, mi sembra un giusto paragone. Penso soprattutto che il nuovo Papa dovrà curare le ferite, le lacerazioni provocate da Francesco, che sono state volutamente, diciamo così, aggravate, perché se pensi che le nomine dei cardinali sono state fatte in grandissima maggioranza fra prelati che erano sulla sua linea, diciamo così, ideologica, sulla sua linea di pensiero. Mentre invece
questo lo fanno tutti, però questo lo fanno tutti, si creano i successori amici loro, no?
No, non è vero. Gli altri papi cercavano di nominare cardinali rappresentativi un po' di tutti i gruppi di idee che appartenevano alla Chiesa. No, non hanno mai fatto una così sfacciata, diciamo, privilegio alla loro parte, mai. C'era sempre un tentativo di equilibrio proprio per evitare che la Chiesa si spezzasse. Quindi questa è la prima volta che ci sono stati fatti così tanti cardinali e tutti che almeno finora hanno presentato, almeno finora intendo, perché il fattore paura conta molto, che è stato detto da Meletti, hanno presentato un comportamento affine a quello di Francesco.
Questo è stato dire solo una cosa, rispondimi sì o no, perché ci siamo in sigla. Non può essere che si parte male quando si parte con un papa che c'è un altro papa ancora vivo?
Beh, sì, però devo dire che Ratzinger è stato perfetto, non ha mai detto niente e non è mai intervenuto, questo bisogna anche dirlo.
Però è una presenza forte comunque, ancora molti pensano che il vero papa fosse Ratzinger. Beh, l'argomento non lo finiamo certo oggi, lo riprenderemo, abbiamo dato soltanto un assaggio. A domani!